le difficoltà, proponendo una bella pagina. Adesso vi diremo che cosa. E ci introduciamo con il Salmo 34, dove si dice: benedirò il Signore in ogni tempo. Non so se avessero sott'occhio anche la meteorologia. 34-33. La ragione della benedizione al Signore, del Signore, è che Lui fa bene sempre tutto. Ci ama, lo cerchiamo e Lui ci risponde, ci libera da ogni timore. Gustate, vedete, quanto è buono il Signore. Questa sera prenderemo un brano dalla prima lettera ai Tessalonicesi.
Ecco, prima diciamo il motivo. Non è per evadere da Giovanni, ecco, ma siccome il Vangelo di Giovanni finirà con la testimonianza del discepolo amato che è perenne, e lo faremo la volta prossima, in modo che anche chi è venuto per 3 anni possa vedere, sentire il finale di Giovanni, e noi vediamo la qualità della testimonianza nel primo documento che abbiamo del Nuovo Testamento. La prima lettera ai Tessalonicesi è il primo scritto in assoluto del Nuovo Testamento, è attorno agli anni 50, e Paolo era stato nella comunità di Tessalonica assieme a Silvano e Timoteo ad annunciare il Vangelo ed è riuscito a fermarsi 3 settimane e in 3 settimane è riuscito a fondare la chiesa, la comunità, e poi dopo 3 settimane è dovuto fuggire perché volevano farlo fuori e va a Berea, una città lì vicina. A Berea si mette a evangelizzare, grande successo subito, anche lì vogliono farlo fuori, allora va a Efeso, anche lì dopo un po' deve andare via, allora arriva ad Atene e ad Atene scrive una lettera alla comunità dei Tessalonicesi ricordando come è avvenuta l'evangelizzazione, la testimonianza del Vangelo. Quindi è un bellissimo testo dove non ci sono problemi dogmatici da affrontare, ma è come un'istantanea dove Paolo fa vedere come avviene l'evangelizzazione e la testimonianza del Vangelo. E penso che sia particolarmente utile inserirla a questo punto, dato che finiremo la volta prossima, perché il Vangelo è proprio oggetto di testimonianza da parte di chi l'ha visto, l'ha trasmesso agli altri, gli altri l'hanno trasmesso a noi e noi lo trasmetteremo ad altri. E in Paolo vediamo come avviene la trasmissione del Vangelo.
Una nota semiseria. Il fatto è che Paolo si è fermato a Tessalonica 3 settimane. Noi è da 3 anni e un po' che siamo sul Vangelo di Giovanni. Paolo ha dovuto scappare dopo, non so cosa ci succederà.
Abbiamo fatto fatica a arrivare, come tutti.
Tessalonicesi, prima lettera, capitolo secondo.
Ecco, si possono leggere anche dal capitolo primo i versetti 6, ecco dal versetto 6, perché già è un anticipo di quanto verrà detto dopo.
Poi noi prenderemo in considerazione i primi 12 versetti del capitolo secondo. Ma come premessa, sì, leggo nella traduzione che avete tra mano. Voi siete diventati imitatori nostri del Signore, avendo accolto la parola con la gioia dello Spirito Santo, anche in mezzo a grande tribolazione, così da diventare modello a tutti i credenti che sono nella Macedonia e nell'Acaia. Infatti, la parola del Signore riecheggia per mezzo vostro, non soltanto in Macedonia e nella Caia, ma la fama della vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, di modo che non abbiamo più bisogno di parlarne. Sono loro infatti a parlare di noi, dicendo come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti a Dio allontanandovi dagli idoli per servire al Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio che Egli ha risuscitato dai morti, Gesù, che ci libera dall'ira ventura. Voi stessi, infatti, fratelli, sapete bene che la nostra venuta in mezzo a voi non è stata vana, ma dopo avere prima sofferto e subito oltraggi a Filippi, come ben sapete, abbiamo avuto il coraggio nel nostro Dio di annunziarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. E il nostro appello non è stato mosso da volontà d'inganno né da torbidi motivi, né abbiamo usato frode alcuna, ma come Dio ci ha trovati degni di affidarci il Vangelo, così lo predichiamo, non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Mai infatti abbiamo pronunziato parole di adulazione, come sapete, né avuto pensieri di cupidigia, Dio ne è testimone. E neppure abbiamo cercato la gloria umana, né da voi né da altri, potendo far valere la nostra autorità di apostoli di Cristo. Invece siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre nutre e a cura delle proprie creature. Così affezionati a voi, avremmo desiderato darvi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. Voi ricordate infatti, fratelli, la nostra fatica e il nostro travaglio, lavorando notte e giorno per non essere di peso ad alcuno, vi abbiamo annunziato il Vangelo di Dio. Voi siete testimoni e Dio stesso è testimone. Come è stato santo, giusto, irreprensibile il nostro comportamento verso di voi credenti. E sapete anche che, come fa un padre verso i propri figli, abbiamo esortato ciascuno di voi, incoraggiandovi e scongiurandovi a comportarvi in maniera degna di quel Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria.
Ecco, abbiamo letto una pagina autobiografica di Paolo e che è come un flash che fa vedere come è avvenuta l'evangelizzazione. Ed è una pagina estremamente interessante perché invece di esporre una teoria, siccome si evangelizza, si trasmette il Vangelo e si comunica, ci fa vedere, dice a quelli di Tessalonica, ricordate cos'è capitato, e allora è proprio un ricordo di famiglia che le scrive. E possiamo prendere come titolo di tutto il versetto sesto del capitolo primo. Voi siete diventati nostri imitatori e del Signore. E a vostra volta siete diventati modello per gli altri. Cioè, l'apprendimento, ogni apprendimento serio, avviene per imitazione. Non sono tanto le idee che parlano, quanto la vita di uno. Se si annuncia il Vangelo facendo il contrario o vendendolo come un prodotto, ecco, è l'unico modo per screditarlo. Cioè, chi evangelizza innanzitutto deve essere evangelizzato lui. Deve essere uno che cerca, con tutti i suoi difetti, di seguire il Signore, che ha votato la vita a quello. E allora può, in qualche modo, trasmettere la sua esperienza, perché non puoi parlare di ciò di cui non hai una certa quale esperienza. E tra l'altro è importante perché i nostri comportamenti sono sempre dettati da modelli. Questo lo sa bene i mass media. Tu induci qualunque comportamento mettendo dei modelli da imitare, dei modelli validi. E quindi vuol dire che la testimonianza non è semplicemente il dire delle parole agli altri, meglio non dirle, se poi con la vita si fa il contrario, ma innanzitutto la testimonianza è una testimonianza di vita, per quanto possibile.
Il passaggio, diciamo, della fede da una persona ad un'altra non avviene non è veicolata da parole, ma è piuttosto dall'esempio. È come, ecco, per fare un paragone visivo, una fiamma si trasmette ad un'altra, appunto attraverso il fuoco, attraverso qualcosa che è lucente ed è caldo, qualcosa che è vivo.
E adesso vediamo dal capitolo secondo dei versetti che abbiamo appena letto le caratteristiche dell'evangelizzazione. La prima è implicita ed è ripetuta 6 volte. Sapete, sapete, sapete bene, conoscete, mi è testimone Dio, vi siete testimoni voi e Dio. Ripetuto 6 volte. E cioè l'evangelizzazione avviene non in un modo occulto, dove uno nasconde se stesso, i suoi intenti, la sua vita, come i grandi maestri, per esempio i guru, hanno bisogno di non essere visti nella vita privata, se no non possono fare i grandi maestri. O i venditori di prodotti, non devi sapere chi sono loro, se no non puoi imbrogliare. Cioè ti devi sempre nascondere dietro il fascino dell'ignoto, del misterioso, se vuoi imbrogliare la gente. La prima caratteristica dell'evangelizzazione è la trasparenza. Che ciò che dici vuol corrispondere alla vita, non sei un venditore di prodotti. È una testimonianza di vita, come anche nel rapporto educativo con i figli, è lo stesso rapporto. È la trasparenza assoluta della propria vita. Senza questa trasparenza c'è solo inganno, è solo un inganno che ha bisogno di star nascosto. La verità invece è trasparenza di vita. È detto 6 volte, sapete, sapete, conoscete bene, eccetera. E questa trasparenza è, direi, la cartina di tornasole dell'evangelizzatore, ma anche di ogni rapporto vero. Ogni rapporto vero è nella trasparenza. Se no è un plagio, è un imbroglio dell'altro. C'è una trasmissione di ciò che ti sta a cuore, di ciò che mette in questione te e che trasmetti all'altro. La seconda caratteristica viene fuori dai titoli, poi le esamineremo. Li chiama fratelli, quindi pari, poi si paragona alla madre, poi al padre e vedremo come ci sono tutti e tre questi rapporti giocati. Poi la prima caratteristica, voi sapete come dice la traduzione, la
sapete
mia venuta.
Sapete bene che la nostra venuta,
ecco, la nostra,
non è stata vana.
In greco venuta c'è eisodon, è l'ingresso. Cioè l'evangelizzatore è uno che entra, che viene dal di fuori, c'è un estraneo. È uno che ha fatto un esodo da se stesso per andare presso l'altro. L'estraneo è ospite. È uno che si mette in uno stato di bisogno e di accoglienza, non può imporsi.
È un emigrato da sé e un immigrato nel territorio dell'altro.
Ed è molto importante questo. Cioè non è un padrone che entra, uno se viene ospite in casa non fa da padrone. Vuol dire si adatta alla lingua, allo stile, alle persone, al costume, alla cultura, alle abitudini, con sommo rispetto della libertà altrui. Non è un invasore culturale, così anche quando comunichiamo con l'altro non dobbiamo essere degli invasori. Dobbiamo entrare come ospiti, non coi carri armati. E l'ospite è uno che se è accolto entra, se non è accolto resta lì. E per essere accolto deve presentarsi con delle caratteristiche che sono esattamente quelle di non voler dominare, non imporsi, caratteristiche di povertà, di sprovvedutezza, non con tutto un armamentario di dogmi e di principi da portare lì per persuadere l'altro dicendogli se non ci credi sei o in malafede o imbecille. Ecco, uno che dice così è bene subito lasciarlo fuori. Ed è bello questo concetto di ospite, con tutta la discrezione che c'è in ogni rapporto vero, anche nel rapporto d'amore di coppia, uno è ospite dell'altro, non è padrone. In ogni rapporto educativo è ospite, tu ti proponi e l'altro sta alla sua libertà. E l'altro più ti accoglie, meno ti vede agguerrito. Se non si difende, è giustamente. Ed è molto bello questa, è un exodus, un entrare. E poi spiega come è entrato. È entrato tra molte tribolazioni e afflizioni e con molta lotta. Cioè afflizioni e tribolazioni dall'esterno e anche molta lotta interiore, perché chi si è innanzitutto dall'esterno, perché lo volevano far fuori. E uno potrebbe dire, beh, è meglio rinunciare perché il momento non è propizio. Invece il momento propizio dell'annuncio è proprio quando tu sei debole. Tu partecipi al destino dell'agnello.
Infatti storicamente, cominciando dagli Atti degli Apostoli, si sa che la difficoltà, la persecuzione addirittura, non è stato un blocco, ma piuttosto direi un acceleratore, un motore per la diffusione della parola, per la diffusione della fede. E addirittura il martirio è un elemento che consente alla fede di diffondersi. Il sangue dei martiri è seme dei cristiani.
Ecco, proprio nelle difficoltà, nelle tribolazioni, uno testimonia un amore più forte delle difficoltà e delle tribolazioni. E poi annuncia con parresia. Parresia vuol dire tutto con franchezza, cioè ha nulla di nascondere. E poi dice il modo dell'annuncio. E l'annuncio si fa innanzitutto con molti no. Cioè, cosa non è l'annunciatore? Innanzitutto non è uno che si inganna, è ben informato.
Non è stato mosso da volontà di inganno.
È uno che non... è uno che non ha secondi fini,
torbidi motivi,
ed è uno, terzo, che non vuole ingannare, non si inganna, non ha secondi fini e non vuole ingannare.
Non usa frode.
No, era per modo di dire una cosa molto semplice. Provate a vedere se la comunicazione dei giornali, della propaganda, della televisione è così. Se uno vuole il potere, deve usare esattamente l'inganno, il secondo fine, e far sull'altro. E tra l'altro, siccome allora non c'erano i mezzi attuali di stampa, di televisione, c'erano però i retori che campavano sulla parola e sui discorsi. Allora l'importante nei discorsi è proprio innanzitutto riuscire a essere affascinanti, e il fine loro era campare su quello, insomma. Quindi più riuscivano a imbonire con la retorica le loro idee, anche se non c'erano, più vivevano, come adesso in televisione e sulla stampa. Allora era una cosa limitatissima la retorica, oggi è l'arte somma, a parte che sarebbe davvero un'arte, se servisse per l'arte, invece è l'arte dell'imbroglio. E Paolo dice nulla di tutto questo. Anzi, lui è provato da Dio e dalla sua parola. Cioè lui è uno che per primo vive la parola che annuncia. Non inganna assolutamente perché? Perché quel che dice è quello che lui stesso fa in prima persona, davanti a Dio. E perché quello che lui vuole non è piacere agli uomini, noi facciamo tutto per compiacere agli altri. E quando compiacciamo agli altri, e gli altri sono un po' nostri schiavi. No, vuol piacere a Dio, che scruta il cuore delle persone. E allora ecco che il suo linguaggio non è di adulazione, è facilissimo imbrogliare la gente. E basta dire, ma quanto siete bravi, e li lodi un po', è la storia del corvo e della volpe. E poi dice, non sono mosso da motivi di avidità. Ecco, dove ci sono motivi di avidità, di avere, di ricerca di denaro e di successo, non c'è più la verità. L'altro è semplicemente strumento perché io mi procuri successo, denaro, prestigio, potere, eccetera. Quindi la verità non interessa più, è già distrutta. Tra l'altro queste modalità sono le modalità di ogni relazione vera tra le persone. Poi non cerco la gloria degli uomini, né da voi né dagli altri. Si va sempre in cerchia del plauso degli altri per confermarsi e per confermare gli altri nel loro errore. E poi ancora un altro no, aspetta, Fenozia. Non cerco e il mio interesse va bene. E poi continua, anche se come apostolo di Cristo potrei far valere la mia autorità, che c'ha certamente l'autorità della parola di Dio, dice, ho preferito essere tra voi, e in greco c'è una parola che vuol dire o piccolo o mite, nepios o epios. È più facile che voglia dire piccolo, infante. E cioè, non è il grand'uomo che viene a imporsi. E il più piccolo di tutti, che ha bisogno di essere accolto di tutti, e nella sua povertà testimonia il dono di Dio, è addirittura nepios, invece di far valere il prestigio, io porto la parola di Dio, quindi io, ma sei il più piccolo, perché? Perché Dio è il più piccolo di tutti, lascia spazio a tutti. E poi scattano positivamente le caratteristiche tipiche dell'evangelizzatore. La prima dice, come una madre, in greco sarebbe la nutrice.
Una madre nutre e accura.
Ecco, sì, c'è la nutrice che scalda. Cioè, il paragone è come quello della chioccia, in qualche modo, che sta lì e cova. Quindi la sua prima caratteristica positiva è quella di essere madre. E madre vuol dire un'accoglienza incondizionata dell'altro. Non è che quando parla all'altro lo attacca o si difende o gli presenta argomenti. La prima cosa che fa è che accoglie l'altro così com'è. La madre è essenzialmente anomica, non conosce la legge, accetta comunque l'altro. Quindi non viene a proporre cose, a imporsi, a giudicare, a condannare. Accetta l'altro com'è. Quindi l'espressione dell'amore di misericordia di Dio.
Credo che si possa dire che qui Paolo è davvero imitatore, come già aveva accennato all'inizio, è imitatore di Dio, che è Deuteronomio 22, o Luca 13, la grande aquila che vola sui suoi piccoli, oppure ecco la domestica gallina che protegge i suoi piccoli, ecco, li custodisce, li cova.
Ecco, ed è importante nelle relazioni questo aspetto materno di accoglienza. Uno stabilisce relazione e se percepisce accoglienza. E direi è il fondamento di ogni relazione vera, è materna, accogli l'altro che vive in te e lo lasci vivere in te così com'è. Quindi questo sommo rispetto, per cui l'altro davvero vive in te con questa accoglienza materna. Vedete, normalmente, voglio dire, questo è un modello di rapporto fondante, perché se non c'è questo rapporto tra le persone c'è il rapporto non di madre dalla vita, ma di chi toglie la vita. Cioè ogni rapporto che non ha queste caratteristiche è un rapporto di morte, sia a livello personale sia a livello più generale.
Ricordo che Francesco d'Assisi praticamente citava un po' con queste espressioni quando diceva che chi è con un gruppo di persone, chi è in una comunità e ha un po' l'incarico di aiutare, ecco, deve essere come una madre, non un padre, ma una madre. Francesco d'Assisi dice così.
Ecco, e poi continua, e avrei voluto, desiderato dare per voi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre stesse vite. Perché? Perché mi siete cari, perché vi voglio bene e perché vuol bene loro. Perché per loro è lo stesso amore che Dio ha per loro, sono suoi figli. E lui che conosce questo amore si volge a loro con lo stesso amore del padre, che è amore materno. E questo è per sé il centro di ogni evangelizzazione, questo amore per l'altro. È il centro, dicevo, di ogni relazione vera tra le persone. E poi dopo questo aspetto anomico, senza legge, di accettazione incondizionata nei confronti degli altri, c'è però qualcosa di molto diverso.
E noto una cosa, un passo indietro, il fatto che dice ci siete diventati cari, e dove forse si può scorgere che nativamente non è che l'altro ti sia caro, l'altro può essere vissuto, spesse volte vissuto con sospetto, è vissuto quasi come antagonista. Nell'esperienza dell'accettazione dell'amore incondizionato di Dio, l'altro ti diventa caro. Progredisci nell'esperienza di un amore accolto, ricevuto, e qualche passo lo fai anche proprio nell'esperienza di un amore dato, di un amore incondizionato come quello di Dio. Paolo fa questa esperienza.
Ecco, e se c'è questo aspetto materno verso gli altri, quindi molto tenero, di accoglienza assoluta, nei propri confronti invece c'è un atteggiamento paterno. Il padre è norma e legge, cioè per essere accoglienti, buoni con gli altri, bisogna essere molto duri con se stessi, si fa fatica. È bello incontrare la madre, è difficile essere madre, ci vuole molta forza. Ecco che allora viene fuori l'aspetto paterno di Paolo, prima li chiama fratelli e poi dice, voi vi ricordate fratelli, quale fatica, quali sforzi di giorno, di notte, lavorando per non essere di peso a nessuno, vi abbiamo annunciato il Vangelo di Dio. Cioè, tra l'altro faceva lavoro manuale per mantenersi, per non essere di peso a nessuno e per aiutare i poveri. Giorno e notte. E voi mi siete testimoni anche Dio, come santo, giusto e irreprensibile è stato il suo comportamento. Dagli altri accetta tutto, con sé invece è molto duro. Giusto, irreprensibile, senza mai sfruttare le situazioni, cioè, con una grandissima forza paterna nei suoi confronti. Mentre noi siamo in genere molto teneri con noi, un po' meno con gli altri. Grande tenerezza con gli altri, però esige una grande disciplina da se stesso. Per questo può diventare modello, e far sì che questi da figli diventino fratelli, perché il padre è appunto prima la madre che accoglie e fa nascere, il padre che col suo esempio di amore e di disciplina fa sì che l'altro cresca libero e allora diventa fratello, cioè uguale al padre. E difatti li chiama fratelli mentre si presenta come padre. Perché dice come un padre coi suoi figli, così vi abbiamo esortati. In greco esortare è parakaleo, vuol dire chiamare vicino, stare vicino, consolare. È la funzione del padre, non quella di scoraggiare. Chiamare vicino. È questa vicinanza che dà forza. E poi dice, come traduce lì? Paramisein, che vuol dire star vicino per parlare, incoraggiare.
Incoraggiare, sì.
Ecco, che non è quel padre che scoraggia e sferza il figlio, ma gli sta vicino proprio per tirargli fuori l'animo, il coraggio con la sua parola. E poi scongiurandovi in tutti i modi di camminare in modo degno di Dio e della sua chiamata nella gloria del suo regno. Quindi lui come padre fa tutto il suo dovere, vive lui per primo tutto questo e poi esorta e incoraggia gli altri. Ora dicevo, questo è il flash col quale Paolo ci ricorda come lui è evangelizzato, è un testo veramente splendido che ci fa vedere sia come si trasmette il Vangelo, come lui l'ha trasmesso, sia anche come dovrebbe essere la nostra relazione con gli altri.
Si può dire che allora non è una specie di abrege di un trattato di pastorale, per cui quelli che leggono il Vangelo, quelli che spiegano il Vangelo, diciamola in breve, i sacerdoti, i religiosi, le religiose, delegando quindi a delle persone, ecco, è quello che dovranno usare. No, chiunque vive della parola è responsabilizzato a trasmettere, a comunicare, a propagare, ma nel senso proprio di come si accende un'altra luce, partendo da una luce che hai ricevuto, la parola.
E difatti il titolo che avevamo dato l'abbiamo preso dal versetto 6 del capitolo 1, diventate miei imitatori, nostri imitatori e del Signore. Cioè Paolo con ciò che ha fatto si propone come modello a loro. E loro cosa devono fare? Fare come lui. Cioè il modello va esattamente riprodotto nell'altro, dice ecco, io sono così, perché Cristo è così, voi attraverso questo esempio diventate così. E la testimonianza è proprio attraverso l'esempio di una corretta relazione di questo tipo. Ecco, questo è per dire appunto che l'evangelizzazione oggi se ne parla dappertutto, in tutta la Chiesa, non è fatta come si fa la politica, come si può riuscire a imbrogliare gli altri in modo di avere più adepti, quali sono le cose che ci danno più risonanza e rilevanza. Ecco l'esempio di un'onestà di rapporto e si trasmette da persona a persona. Perché la testimonianza può essere solo data da una persona, non è un blocco di idee che vendi o che servono per fare altre cose. È semplicemente che vedi una persona che vive questo, la sua vita è sensata, e se vedo che uno fa una vita sensata, interessa anche a me fare una vita sensata. E allora è proprio la bellezza del tipo di vita che facciamo, con questa libertà dall'inganno, dall'avarizia, dal dominio, dal potere, questa capacità di accoglienza, questa capacità di una vita corretta, che diventa proprio contagiosa per tutti, di convivere così è bello. Ecco, e mi piaceva prima di concludere il Vangelo che faremo la volta prossima,
15 giorni.
tra 15 giorni, perché lunedì è l'8 dicembre, quindi non ci siamo. Ecco, mi piaceva concludere con questo testo, che è il più bel testo del Nuovo Testamento, dove Paolo dice come lui ha evangelizzato in concreto, come lui ha testimoniato Cristo, come lui ha cercato di imitare Cristo, e dice agli altri: adesso imitate me, in modo che gli altri imitino voi.
Magari facciamo solamente alcuni minuti, perché poi rientro, non so come... Cercheremo di...
Qualcuno arriverà.
Sì. Qualche caratteristica che così avete notato, avete sottolineato, può essere ripresa.
Per non cadere in adulazione, bravi a venire stavolta, avete superato.
Io faccio un po' fatica, tu parlavi dell'accoglienza anomica della madre. E lo capisco, a volte però sento, poi chiedo lumi, la necessità però un po' anche di difendermi o di difendere l'ambiente in cui mi trovo, perché l'accoglienza anomica può portarlo all'anarchia o alla distruzione, sai in che ambiente insomma mi trovo. Ecco, vivo un po' questa anche fatica nel vivere questa anomia.
E credo che viviamo tutti un po' questa fatica, se poi dopo lo accolgo l'altro ne approfitta, no? Però se non lo accolgo non cambia nulla. Però è bello che lui lo accoglie in modo incondizionato, però la sua vita, per accogliere uno davvero, cioè aver misericordia nel senso biblico, cioè questo viscere materne, esige una disciplina, una forza che è tutt'altro che anomica, cioè è veramente, quindi non so, e poi se uno non si sente accolto, stai tranquillo, giustamente ti rifiuta. Se mica vado da uno per essere giudicato, ci penso già io a giudicarmi, no? A meno che uno sia un masochista e gli piace, ecco. Difatti c'è una buona tecnica, basta colpevolizzare uno un po' masochista, lo leghi a te all'infinito, non è il caso. Invece l'accoglienza, cioè devi sempre accettare l'altro per sé così com'è, perché se no non... E solo se è accettato può cambiare se deve cambiare.
Ma parlo da un punto di vista umano, semplicemente, dopo non so come si possa applicare, ma una sana psicologia dice che la madre deve essere sufficientemente amorevole, c'è questo avverbio, sufficientemente, in modo che, cioè, il figlio si senta accolto, però trovi anche qualcosa che lo limita, lo contiene, ecco. Ecco, forse credo che Paolo era capace di accogliere le persone. Negli Atti degli Apostoli, addirittura, quando si racconta di lui che è a Roma, dice che accoglieva tutti. Però credo che avesse anche questa capacità di dare sicurezza. Una madre che, in humanis almeno, totalmente accogliente, anomica al punto che non dà nessuna sensazione di sicurezza al figlio, non educa bene il figlio, capito?
Forse c'è anche una differenza, che Paolo ha il suo ingresso, entra. Noi ormai ci troviamo in una situazione diversa, dove sono gli altri che entrano da noi.
Mi è chiaro il discorso che prima dobbiamo accoglierli come figli, poi farli diventare fratelli cambiando noi, facendo il padre. E io mi occupo di evangelizzazione adulti, ma trovo molto difficile questo passaggio, perché la gente in generale ama molto essere accolta come figli, ma quando arrivi al dunque e dici adesso basta, devi diventare un fratello, devi crescere, fa resistenza, perché è più faticoso essere fratello che essere figlio, perché da un fratello si chiede di più. Come fai tu in questo caso?
È la fatica che tutti facciamo. Cioè, credo non c'è ricetta. Però io ho la sensazione che, almeno mediamente, che più uno è accolto, più è sicuro e più cresce. E dove uno non è accolto, lì si blocca e non cresce più. Per cui credo che anche quando si parla dell'aspetto materno di accoglienza, non è che è destrutturante. L'accoglienza è fortemente strutturante perché ti dà fiducia. E quindi muove tutte le tue energie, che poi verranno canalizzate dalla legge paterna e dall'esempio del padre. Però l'accoglienza davvero è molto strutturante, perché ciò che non è accolto non esiste, è distrutto, non ha diritto d'esistenza. E l'accoglienza dà poi quella fiducia che sviluppa le potenzialità, più o meno, poi si fa quel che si può, ecco. Però direi, a me fa impressione quando la prima cosa che si presenta al figlio sono le regole: se vuoi fare devi far così, o nella chiesa sono le regole, no, non sono le regole. È la testimonianza dell'accoglienza e dell'amore. Poi le regole semmai me le pongo io, perché se l'accogliente mi è molto duro, difatti mi difendo quando uno mi rompe. Ma questo perché sono limiti miei. Magari fa bene anche l'altro vedere che ci sono dei limiti, però direi di fondo questa accoglienza è ciò che struttura la persona, che gli permette di esistere com'è. E uno quando accetta sé com'è può cambiare, ma se non si accetta semplicemente si castra, si limita, si punisce, finge, rimuove, ma non cresce.
Sto pensando che in termini di educazione alla fede, come anche da un punto di vista umano, forse nel discorso si espone quasi come due tappe: prima l'essere materno e poi l'essere paterno. Forse qualcosa che va avanti anche di pari passo. Nel contempo essere materni, accoglienti, ed essere anche paterni, cioè capaci di dare sicurezza, di esortare, di star vicino, incoraggiare.
Tra l'altro Paolo tutto questo l'ha fatto in 3 settimane, anche questo, quindi per dire che non sono tappe di anni successivi, probabilmente sono gli aspetti coesistenti di una vera comunicazione.
Grazie, io notavo l'umiltà di Paolo, perché lui era andato a proporre cose nuovissime ma anche altissime, e dopo aver detto queste cose si ritrova a dire: avete visto che non ho nessun interesse, chiamo Dio testimone. Cioè si fermava su delle cose molto umili. È un po' la storia della nostra storia. I vari movimenti e gruppi cristiani, e questo dovrebbero chiedersi che capacità hanno di accogliere momentaneamente o anche proprio come atteggiamento generale un altro fratello, no? A parte quelli che si avvicina per proposito di carità, diciamo, di amore, di carità, ma proprio nei riguardi del... C'è delle paratie tremende, cioè questa è una sordità che io trovo comunque. Cioè io sono contento che esistano tanti gruppi, tante spiritualità, ma non ne ho trovata una che non sia chiusa in se stessa.
Ma io penso che una persona non quando non è accolta è il massimo dell'infelicità. È una cosa che forse abbiamo provato tutti. Ci è capitato di andare in un ambiente o conoscere qualcuno che o per ragioni sociali o per ragioni politiche o per delle idee che si è fatto non accoglie, ed è un'esperienza veramente drammatica, anche perché a volte non si capisce perché non si è accolti. Sembra di fare un esame di coscienza e dire: ma ho fatto del male a questa persona o qualcosa del genere. Però l'altra cosa difficile è che quando si accoglie e si stabiliscono anche dei buoni rapporti, esiste però dall'altra parte la libertà dell'altra persona, che può cambiare rotta completamente rispetto a quello che era nato da questa accoglienza. E quindi lì ritrovare un'armonia a volte è veramente molto difficile, ritrovare l'armonia quando questa accoglienza si dimostra superficiale, perché di fatto non si riesce a stabilire un rapporto profondo, in rapporto forse alle scelte di vita, perché...
Sì, e credo quanto dicevi, che proprio non accogliere vuol dire uccidere l'altro, quindi la condizione perché viva è accoglierlo. Dopo penso che la funzione paterna sia quel farlo crescere, il primo è farlo vivere, l'accoglierlo, poi c'è tutta una capacità paterna di far crescere, innanzitutto con l'esempio. Cioè non a caso Paolo diceva: non ho fatto pesare su nessuno, mi sono tenuto con le mie mani, ho fatto le mie spese, e poi lavorando giorno e notte e cercando di incoraggiarvi, starvi vicini. Cioè credo proprio il suo esempio di interessamento di uno adulto che sa occuparsi, e questo qui è già il modello, l'esempio che serve a far crescere l'altro. Credo un po' tutti e due, insomma, fa da padre, da madre, da padre, in modo che diventino come lui fratelli, cioè capaci di accogliere e di essere liberi e di crescere secondo un progetto. Perché poi dice anche il progetto è di essere giusti, santi, irreprensibili, di camminare in modo degno della chiamata nel regno, quindi c'è anche una proposta precisa, non è una... Ma è bello come questa proposta precisa può essere fatta perché lui la testimonia in prima persona, con un rigore per sé, perché la persegue, e però con un'accettazione reale dell'altra, che credo è il fondamento della cosa più difficile. Perché se una persona l'accetti cambia, cioè cambia, esiste, e se esiste poi trova la sua autenticità. Se non l'accetti non esiste, si difende, e forse il male nasce sempre dalla non accoglienza.
Perché penso che adesso è un momento in cui il mondo è talmente drammatico che bisognerebbe fare delle scelte molto forti. E allora se ci si mette su quella strada, dopo è difficile restare in quel clima di accoglienza, perché si trovano delle posizioni completamente opposte, di cui deve rispettare forse la libertà delle persone, ma d'altro canto non trovi il punto di accordo, e l'accoglienza tremola un po', ecco. È un po' superficiale, ecco, è un'accoglienza di facciata, però non c'è più quella possibilità di questa accoglienza che fruttifera, che...
Sì, è chiaro che vengono fuori tutti i problemi poi concreti, ecco. Paolo lo ricorda come è stata la sua evangelizzazione per dire: diventate miei imitatori come io sono stato di Cristo. Quindi abbiamo noi stessi un modello davanti da seguire, e che non è così scontato, e che ci vuole anche tutta la vita, ecco. E però è bello, il modello si gioca sulle relazioni di nessuna menzogna, nessun interesse, di madre, padre, fratello, con qualunque persona per sé. Poi c'è chi l'accetta e chi la rifiuta, d'accordo. Non... però non c'è alternativa, perché o lo imposto su questo livello di accettazione materna, di affetto paterno e costruttivo per stabilire fraternità, oppure semplicemente è un rapporto per incastrare l'altro, farlo fuori, dominare e farne un suddito. Quindi è proprio il bivio delle relazioni questo, direi, per la vita o per la morte. E il Vangelo è che è possibile la relazione per la vita, quella del regno di Dio, quella del figlio verso i fratelli. E Paolo testimonia questo. E anche in questo mondo complesso credo bisogna sapere anche semplificare per capire che poi il bivio nella complessità è sempre un bivio, cioè o ammazzi la gente o la fai vivere, o la affami o la aiuti, o sei solidale o la fai fuori, cioè con tutta la complessità alla fine è o l'uno o l'altro, e forse dovremmo avere anche più lucidità in questo, ecco. Sì, è molto utopico. Sì, sì, sì. L'altro purtroppo è molto reale, cioè la morte è reale, la vita è utopica ma è molto sensata.
No, intendo, mi ha colpito questa frase di Paolo, non sono stato mosso da volontà di inganno,
sì,
né da torbidi motivi, né abbiamo usato frode alcuna. Ah. Sì, ci si può chiedere, ma allora perché lo volevano far fuori o l'hanno...
Esattamente, ecco, esattamente.
Voglio dire... Si vede che gli altri che intendevano farlo fuori invece hanno visto inganno, magari perché l'inganno...
No, non hanno visto. No, scusa, scusa se ti contraddico, no, perché...
Non è possibile che facciano fuori uno perché nell'altro,
sì,
vedono il bene.
Tu prova a dire la verità oggi, ti fa fuori.
Perché c'è inganno. Cioè, no. Per loro è inganno quella verità.
No, no. Se dici la verità, chi vuole l'inganno ti fa fuori. Scusa, bisogna essere ingenui. Se tu, per esempio, dici che una cosa...
Sì.
È sbagliata e l'altro interesse che sia così, se dici che la guerra è criminale, come ha detto il Papa, fanno di tutto per farti fuori, anche prima, perché dici la verità, perché l'altro gli fa comodo l'inganno, perché con l'inganno domini, con la verità ti metti a servire, e chi non vuol servire fa fuori chi vuol servire.
Cioè, no, cioè, quindi secondo te non esiste pensare che anche noi o inconsciamente o consciamente c'è l'inganno comunque in noi, in tutti noi c'è inganno. No, non esiste questa cosa perché siamo tutti buoni.
No, tutti buoni, cioè dico ci vuol poco capire quando uno inganna o no, no? Quando uno cerca il potere di dominare sugli altri è chiaro che gli serve l'inganno per dominare. Quando
sì, ma anche uno debole inganna, proprio perché è debole, cioè...
Difatti
perché non si sa difendere, quindi è un ingannatore anche il debole.
Difatti tutti,
cioè, c'è inganno in questo senso, c'è inganno in questo.
Ascolta, adesso, per dirla chiaramente, Bush, sì, è debolissimo, chiaro.
Com'è?
Bush è debolissimo, è chiaro.
Sì,
certo. Allora siamo d'accordo. E tutti gli altri simili, allora siamo d'accordo. Debole di mente, proprio di umanità. Per intenderci, però se tu dici questo, ci rimetti tu. Io sono disposto a rimetterci. Perché la verità è più grande di tutti, ma le cose vanno dette. Per dire che se uno dice la verità e non vuole ingannare, alla fine ci perde, però ci guadagna alla lunga. Prima di tutto guadagna l'onestà, guadagna la vita, guadagna la fraternità, e la vita in fondo ce l'hai e la perdi. Ma perderla da stupidi per imbrogliare sé gli altri e farsi fuori, no.
Sì.
No, non vedo l'imbroglio.
Per non parlare di Paolo, parliamo di Gesù Cristo. L'hanno ucciso perché pensavano che ingannasse. Tu diresti,
vabbè. Ecco, invece non risulta così. L'hanno ucciso perché diceva la verità. Non si è mai ucciso uno perché inganna. Stai tranquilla. Chi inganna uccide. No, no. Va. E Giovanni è un po' più duro, dice proprio mi odiano senza motivo perché dico la verità, perché odiano la luce. Cioè c'è davvero un odio, e l'odio è sempre gratuito ed è sempre ingiusto ed è sempre contro l'amore l'odio, e l'amore non conosce odio invece. Alla base c'è l'ignoranza sempre, questo lo ammetto. la cecità. Per questo dico, davanti all'accoglienza e all'amore incondizionato, anche l'odio viene smontato. È il centro in fondo del messaggio cristiano, ma anche è l'unica possibilità di riscatto dal male, perché se il male va vinto col male, vuol dire che lo si raddoppia. Quindi proprio questo amore che è fatto fuori ingiustamente, perché? Perché dice la verità. E chi dice menzogna odia la verità, chiaro, scusa, se vengono a sapere la verità va a finire male in prigione, quindi. Ma non perché chi dice la verità inganna, perché l'altro vuole l'inganno, perché la verità gli è scomoda. Ecco, comunque vedete come l'evangelizzazione implica davvero una correttezza anche di vita, dove ci si può sbagliare, ci si ricrede, e di rapporti, però una trasparenza, un'onestà, che dove c'è questo davvero i rapporti tra le persone sono rapporti positivi e costruttivi per la vita, altrimenti sono davvero quei rapporti che vediamo e conosciamo, non sono più quelli del regno di Dio, ma del dominio dell'uomo sull'uomo, che si chiama morte. Va bene, dopo questo
cercheremo di pensare, credo che troviamo una via.